Buonasera a tutti gli appassionati di sport. Io sono Dario Alfredo Michielini, un giocondo Dario Alfredo Michielini che ha appena visto il secondo gol dell'Inghilterra sull'Olanda in semifinale di Nations League, però ce lo annullano perché c'è il controllo VAR e vi do il benvenuto alla 38esima puntata del Cutting Edge Show. Da 38 settimane io e Andrea Ghezzi, a volte l'ha sostituito Gioganci come settimana scorsa, vi portiamo dentro il mondo dello sport, soprattutto da un punto di vista culturale, social, eccetera. Questa settimana abbiamo due ospiti, Luca Cappelletti che torna a trovarci per parlare delle finali NBA e poi avremo una seconda parte di puntata a Lorenzo Solari da sportellate.it che ci deve l'ennesimo Federer Nadal a Roland Garros e di un italiano nei primi 10 nel mondo tennis. Ciao Andrea, come stai?
Bene, respingo il tuo attacco. Sono mancato 3 volte in 38 puntate. Cioè, non mi sembra che tu sia autorizzato a farne una questione o che altro. Insomma, ragazzi, ogni tanto capita di avere degli impegni, capita anche a me di avere degli impegni, però sono contento di aver ripreso la mia postazione.
Sì, ho sbagliato l'avverbio di tempo dicendo ogni tanto, diciamo che raramente, però Giovanni si è sempre fatto trovare più che pronto a sostituire il titolare. Intanto ci hanno annullato il secondo gol, ancora 1-1.
Giustamente.
Salutiamo Tony, che ci saluta come al solito. Volevo subito entrare nel vivo di questa puntata perché si sa che la off-season NFL è alquanto avara di avvenimenti, soprattutto per i giocatori che se non delinquono si dedicano ad altre attività. Un'attività a cui sono dedicati questa settimana è quella di bere la birra, ma non berla come tutti noi, quella di trangugiarla. Il record appartiene a David Bakhtiari, forte giocatore di linea dei Green Bay Packers, che ha sfidato il suo quarterback, cioè Aaron Rodgers, a battere i 2 secondi e 69 con i quali beve una pinta di birra. Rodgers ci ha tentato, non ci è riuscito. Qualche sera dopo, a gara 3 di finale di Stanley Cup tra Boston Bruins e St. Louis Blues, il quarterback dei vicini Kansas City Chiefs si è prodotto nella bevuta sul maxi schermo di una birra intera. Quindi l'uno contro uno è tra il nuovo giovane virgolto NFL Patrick Mahomes e appunto Aaron Rodgers. Mio parere vince Rodgers perché gli atleti non devono fare queste cose.
Tanto io, scusate, stavo condividendo la puntata. Beh, dipende di che cosa stiamo parlando, Dario. Vince Mahomes, stiamo parlando di birra, direi che l'ha abbastanza umiliato. Dopodiché, devo dire che Rodgers, che non è famoso per il suo umorismo, oggi ha rilasciato un'intervista dove ha detto: beh, ci sono dei quarterback che con questa cosa possono dire di essere meglio di me in qualcosa. Poi vabbè, ha fatto anche il sorrisetto alla fine, però insomma, come se l'ha presa un po' troppo. Io non sono in grado di bere una birra, nonostante mi piace bere la birra, non sono in grado di berla in un sorso solo. No, io faccio vincere Mahomes, anche se sul campo dovessi scegliere, terrei ancora Rodgers.
Due punti di spunti
Tanto,
di
scusami,
riflessione.
bevo anch'io la birra, come una persona normale.
Due spunti di riflessione su questo challenge. Qualche estate fa
Diamo degli
facevamo il.
spunti di riflessione su questo
Ci
challenge.
sono e come? Perché è molto più complicata questa cosa. Qualche estate fa abbiamo fatto il Ice Bucket Challenge, che in realtà era un modo per raccogliere dei fondi per beneficenza. Invece quest'estate è proprio l'ignoranza totale, cioè ci beviamo le birre a tracanna e basta, e non c'è nessun secondo fine benefico. Un altro punto di spunto di riflessione è quanto Rodgers continuamente, come accennavi te, deluda sotto il punto di vista personale in tutti gli ambiti della vita. Ricordiamo quell'articolo uscito qualche mese fa che non lo metteva in grandissima luce da un punto di vista psicologico, sociale e personale.
Dario, scusami se posso solo aggiungere una cosa.
Devi.
Non mi ricordo quando. Abbiamo parlato del libro di Brett Favre che io ho letto, cioè, o meglio, è un libro che hanno scritto sulla storia, la vita di Brett Favre. E a un certo punto c'è la parte in cui Rodgers arriva appunto a Green Bay, non accolto benissimo dal veterano. Ecco, Rodgers non faceva veramente niente per farsi volere bene. Adesso questo è il racconto di un giornalista e che quindi ci scrive, ci racconta quello che ci vuole far sapere lui. Però ecco, direi che anche l'ultima uscita, quella che citavo prima, tende un po' a confermare quelle che sono le impressioni sull'uomo. Poi magari preso nel privato, ci vai a bere una birra, è la persona più simpatica del mondo. Ecco, è un po' permaloso, mettiamola così.
Vai a bere una birra nei suoi tempi, cioè non è che puoi fare una birra veloce.
No, andiamo al Mind the Gap e ci beviamo una birra con calma.
Va bene, non vedo l'ora di incontrare Aaron Rodgers. A questo proposito, i biglietti per le International Series, come riportato da Adol.org, usciranno il 25 giugno per le due partite di Wembley e il 27 giugno per le due partite del Tottenham Stadium, quindi insomma, accorrete numerosi a comprare. Qualcuno tra noi due e il resto della redazione di Adol Magazine ci sarà di sicuro da andare a incontrare nel luogo incriminato.
Posso dire che il 30 giugno sono a vedere Red Sox Yankees allo Stadio Olimpico.
Ah, vero!
E questo è sicuro. Sull'NFL vediamo, perché credo che i primi biglietti che vengano venduti sono i mini abbonamenti, quindi per il biglietto sulla singola partita bisognerà aspettare ancora un attimo e bisognerà vedere cosa si trova e soprattutto a che prezzi, perché
sì, credo 25 e 27 siano proprio i biglietti singoli. Comunque dopo controllare. Essere così.
Allora bene, dai, ci si può muovere.
Vabbè, come al solito non possiamo fare altro che suggerirvelo. Come vi suggeriamo molto spesso i pezzi di cappe su Backdoor Podcast e su Sportando, io lo faccio.
Ma tu hai...
Mi fermano al lavoro e mi dicono: cosa devo leggere? I pezzi di cappe su Backdoor e su Sportando. Adesso lo porto dentro nel consiglio, diciamo, in diretta.
Buonasera, fanno letti calcolatrice alla mano, perché se no non capite un cazzo. Cioè, ve lo dico, aprite il PC, schiacciate il link e poi vicino a voi dovete avere la calcolatrice per controllare che tutto quello che vi racconta Cappe sia la realtà. Tra l'altro lui, Cappe, fa anche un podcast, quindi... Se insomma non avete voglia di leggere, potete ascoltarlo, tanto dice sempre le stesse cose, quindi
no. Però lì parlavano di numeri, dai.
Ah, ok.
Allora, Cappe, siamo arrivati a gara 3. La scorsa notte Toronto ha rullato i Golden State Warriors.
Non partiamo da Milano.
No, dopo, ce lo teniamo come dessert, perché in molti mi hanno chiesto cosa penso di Pozzecco e quindi lo teniamo per ultima cosa. Ieri notte, appunto, la vittoria di 20 punti dei Toronto Raptors su Golden State Warriors in gara 3, 2-1, il fattore campo è tornato a essere rispettato. Partiamo però da gara 1 e dalla difesa di Kawhi Leonard a sorpresa, diciamo, su Draymond Green.
Sì, allora, il discorso è che tutti si sono chiesti, prima dell'inizio delle finals, su chi Nurse avrebbe piazzato il suo miglior difensore, perché alla fine Leonard è il miglior difensore di Toronto, ma anche di tutta la Lega, probabilmente. Uno dei migliori, sicuramente. E quindi si chiedevano in molti, anch'io, lo metterà su Curry, lo metterà su Thompson, lo metterà su Durant quando e se tornerà. L'ha messo su Green. Ed è una cosa un po' strana, se all'inizio poteva essere un po' strana all'inizio, ma leggendo un attimo le partite e alcuni numeri a riguardo, la cosa un attimo diventa un po' più chiara. Perché allora, sul sito dell'NBA ci sono tipo il mio paradiso, perché puoi trovare qualunque numero possibile e immaginabile, e quindi lì puoi anche vedere i singoli possessi difensivi di ogni giocatore, quindi ti dà proprio un computo di quante volte un giocatore ha marcato un altro, sia in attacco o viceversa, quindi quante volte un giocatore ha attaccato un determinato giocatore in fase offensiva. E da lì si vede, si evince che Leonard ha marcato per lo più Green e poi in seconda battuta Iguodala. Solo dopo vengono Thompson e Curry. Il discorso è che lì, secondo me, Nurse ha fatto una serie di valutazioni molto interessanti, per cercare anche di preservare Leonard, perché il principale problema è che in realtà lui non è al 100%. C'ha questa gamba, questo ginocchio che gli dà un sacco di fastidio, si vede che è limitato, alle volte fa delle scelte un po' sbagliate in fase offensiva, perché non ha quell'esplosività che lo contraddistingue, e quindi anche in fase difensiva potrebbe aver dei problemi se dovesse marcare continuativamente due giocatori come Curry e Thompson, che sono due giocatori che corrono tantissimo per il campo, cercano di smarcarsi attraverso blocchi, e quindi è davvero sfiancante per il difensore. L'idea quindi è stata: lo metto su Green. Green è in pratica il cervello di Golden State, è lui che gestisce un po' i ritmi offensivi e i giochi offensivi di Golden State, però chiaramente nel momento in cui non ha la palla diventa molto meno pericoloso, e nel momento in cui lui non ha la palla Leonard si può dedicare agli aiuti difensivi, andare a rimbalzo, tutte anche quelle cose che possono aiutano sicuramente a difesa di squadra. Quindi già lì vai a guadagnare un giocatore che off the ball ti può aiutare in fase difensiva. Lo risparmi un attimo fisicamente perché non lo fai marcare continuativamente due giocatori offensivamente incredibili. E poi secondo me c'è anche un terzo punto, che era una sorta di... Nurse ha fatto una sorta di test per capire se io non uso Leonard su quelli due. Sopravvivo, perché è una domanda che si è fatta a qualunque squadra che affronti Golden State, e la risposta alla fine è sì, perché gara 1 l'hanno vinta, gara 2 non è stata vinta, ma comunque li hanno difesi tutto sommato abbastanza bene, e ho utilizzato su di loro principalmente Lowry, Van Vliet, che di per sé non era considerato un difensore eccellente, ma in realtà sta facendo un ottimo lavoro anche lui, soprattutto su Curry, Green, che è considerato comunque un ottimo difensore sugli esterni, e Siakam, che anche lui è un giocatore davvero eclettico, perché ti può marcare dall'1 al 5 probabilmente con la sua apertura alare. Quindi di fatto questo era anche un test per capire, io con loro ce la faccio, nel momento in cui mi ritorna Durant da loro, posso mettere Leonard su Durant, che è ovviamente il matchup più interessante che io vorrei vedere nelle prossime gare, ma c'è un po' di dubbi a riguardo, perché durante la prossima sicuramente non la gioca, è stato appena detto, quindi boh, si vedrà se giocherà, però di per sé la prova era questa, perché in teoria all'inizio si diceva Durant torna sicuro in gara 3, e a quel punto Nurse doveva già arrivare preparato lì per sapere se con Lowry e Green riesco a marcare Thompson e Curry, e io su Durant ci metto Leonard, e sono abbastanza tranquillo, poi chiaramente non è che sia abbastanza tranquilli con quei tre lì, però di fatto la questione era un po' questa. Quindi in gara 1 ha funzionato perfettamente, in gara 2 un po' meno, perché i Warriors nel terzo quarto hanno recitato al meglio quello che sanno fare, ossia devastare le squadre avversarie nel terzo quarto, e pronti via li hanno passato un parziale, adesso non mi ricordo la cifra esatta, comunque da lì hanno preso un più 10 di vantaggio e non li hanno più ribeccati. Toronto è riuscita ad arrivare verso la fine con una tripla di Green, un'azione un po' travagliata, anche perché sono stati due tiri prima e tutto, sono riusciti ad arrivare a meno 1, meno 2, adesso non mi ricordo esattamente, però di là un campione come Iguodala gli ha ucciso la partita segnando la tripla della finale praticamente a 5 secondi alla fine.
Se togliessimo quel terzo quarto in gara 2, che serie staremmo commentando adesso?
Non la staremmo commentando, sarebbe finita.
Finita no, però... Zero, matematicamente non è finito, però...
Ancora.
No, beh, comunque diciamo che il terzo quarto di Golden State è quasi un marchio di fabbrica. È sempre così. Difatti, a fine del terzo quarto di stanotte, fanno subito vedere una statistica che solitamente il loro vantaggio accumulato nel terzo quarto sono 7 punti di media, invece in questo terzo quarto di gara 3 ne hanno persi 5. che quindi fa capire un po' la differenza che c'è stata tale, in gara 3 rispetto alle precedenti gare di Toro, di Golden State. Golden State che però si è presentato in gara 3 in uno stato, cioè quasi mi faceva tenerezza, cioè era diventato loro l'underdog quasi, perché erano senza Durant, ok, erano senza Thompson che si è fatto male in gara 2 verso la fine del terzo quarto. Iguodala si era fatto male, era rientrato per una botta alla testa, ma si vede che anche lui non è al 100%. Looney è fuori e l'assenza di Looney, come diceva anche Tranquillo in commento, è quasi ha lo stesso peso specifico di Thompson in attacco. Thompson poi c'ha anche una dimensione difensiva imparagonabile, però Looney in fase difensiva è davvero imprescindibile per Golden State, perché gli permette di cambiare in situazioni di pick and roll, gli aiuta con recuperi veloci, può fare show, può cambiare, è una pedina fondamentale che invece Bell e Cousins non riescono assolutamente a fare, e quindi infatti si è visto che la difesa di Golden State in gara 3 è stata tutt'altro che efficace.
Capo, a me gara 3 e la prestazione di Curry hanno ricordato tanto i Philadelphia 76ers d'inizio anni 2000 nella finale contro i Lakers, nel senso un uomo contro tutti, allora era Allen Iverson, questa volta è stato Stephen Curry. E ti volevo chiedere, non ti ha un po' deluso la prova di Draymond Green in gara 3? Nel senso che allora, è un giocatore che non va valutato dai numeri, perché è l'apporto che riesce a dare in difesa e che spesso nel tabellino poi non ritroviamo, almeno nel tabellino quello classico, il box score, che andiamo, perché se parlo con te devo stare attento. No, però voglio dire, lui sostanzialmente nelle prime due partite aveva avuto una tripla doppia di media. In gara 3 il dato che mi ha stupito di più sono i soli 4 assist, cioè anche lui nel momento in cui non ha più vicino Thompson e Durant diventa un giocatore nemmeno efficace in attacco, dove già non ha tiro, dove però certo, è il playmaker occulto della squadra, però è chiaro che se l'unico giocatore che fa canestro si chiama Stephen Curry, perde quel, non riesce a dare quel qualcosa in più e non riesce neanche poi a prendersi le responsabilità in termini di punti che magari sarebbero servite a Golden State, vista l'assenza di Durant, che vabbè è un lungo degente, ma soprattutto di Klay Thompson, che come hai detto tu, come hai ricordato tu, è mancato da metà di gara 2.
Assolutamente. Allora, la prestazione di Curry è ricordato anche, se andiamo in tempi più recenti, anche quelli di LeBron.
Ma io sono vecchio.
Però, per dare un aiuto ai giovani, cioè LeBron praticamente ha fatto quello nelle ultime, soprattutto l'ultima stagione. E il fatto è che, e poi oggi infatti ho visto un meme a proposito, che c'era LeBron di fianco a Curry e faceva: hai capito adesso cosa provo io ogni anno? E questo sicuramente. Allora, il discorso è, i giocatori non hanno un valore assoluto, hanno un valore relativo a seconda di quelli che ci hanno attorno. Green è Green perché è Golden State.
Sono d'accordo.
Fosse stato, che non so,
dai, dillo.
Fosse stato Knicks, fosse stato preso ai Knicks ai tempi del draft, probabilmente adesso sarebbe in Europa. Perché proprio è un discorso complicatissimo, nel senso il fit con gli altri giocatori, la possibilità di trovarsi nello spazio, nel momento giusto, nel posto giusto, fa la differenza, non solo in NBA, cioè, ma in tutte le situazioni, però in NBA è davvero lampante quando si vede. Green è fondamentale ed è Green perché gioca a Golden State. Tu dicevi degli assist. Chiaramente nel momento in cui tu c'hai, non c'è più Thompson, non c'è più Durant, sono loro che segnano solitamente. Se loro non ci sono più, Green magari riusciva comunque a smarcare per un tiro pulito qualcun altro, però nel momento in cui loro non segnano, cioè, gli assist scadano. Chiaramente.
Sì, no, io onestamente, scusa se ti interrompo, mi sarei aspettato proprio, quello che mi aspetto io è molto relativo, che lui cercasse di essere anche più realizzatore, e invece alla fine ha fatto 17 punti, adesso vado a memoria, quindi non è che abbia segnato poco, e però nel giorno in cui ti manca Thompson, nel giorno in cui ti manca Durant, non, i 47 punti di Curry non bastavano. Curry ha segnato la metà dei punti. Il problema è che ci sarebbe stato bisogno forse di lui non solo come playmaker occulto, ma anche proprio come realizzatore. E invece non è riuscito, probabilmente anche per colpa dei suoi compagni, a totalizzare gli assist che riesce a fare di solito, ma soprattutto non è cresciuto dal punto di vista offensivo in termini di punti suoi. E secondo me questo è un limite comunque pesante per un giocatore del suo livello in una situazione come quella che è la finale NBA.
È pesante secondo me fino a un certo punto, perché lui non sarà mai un realizzatore, e per quanto possiamo capire il fatto che nel momento di difficoltà, di emergenza assoluta, tu gli dici devi anche segnare, però non si può chiedere anche quello, cioè nel senso si può arrivare oltre un certo limite, dopodiché però è difficile che quel tipo di giocatore superi un determinato suo limite. Probabilmente si sarebbe dovuto chiedere anche qualcosa in più ai gregari, che però non ha dato niente. Cook ha giocato molto bene anche gara 3, come aveva giocato bene gara 2, che di fatto quasi quasi l'ha uccisa lui gara 2 con 3 triple consecutive. Però avrebbe dovuto fare forse ancora uno step in più, però non è che puoi chiedere tanto a Cook, che alla fine, adesso non mi ricordo se è un rookie, comunque è ancora giovane. Cioè, è proprio Golden State che è in una situazione di emergenza davvero incredibile. Cioè, oggi leggevo un tweet di Bresky, David Bresky, che è uno che analizza sempre bene le partite, e diceva, è incredibile che io lo sto per dire, ma ai Golden State mancano tiratori. E cavoli, è vero, perché sono tutti... Quelli due che c'aveva principali sono seduti, e nel momento in cui ti mancano i tiratori, Green non è un tiratore, Iguodala non è un tiratore, i giocatori la difesa avversaria li battezza e perdi anche tutto lo spacing che di solito crei, spaziature meno buone equivalgono anche a attaccare il ferro in modo più difficile, e anche lì si ritorna al discorso che anche lì Green magari ti attaccava il ferro perché l'area era sguarnita, perché tutti erano occupati a stare attorno all'area, attorno alla riga da 3 punti. In gara 3 questo era già più difficile, ma così anche in generale, anche per Cousins, che può attaccare in post, però non poteva farlo perché le spaziature erano non così eccellenti per via della mancanza di tiratori.
Adesso, scusami Dario, ti dico solo una cosa, senza nulla togliere a Bresky, che so chi è, ogni tanto mi è capitato di leggere, Kevin O'Connor di The Ringer, dopo gara 1 o prima di gara 1, ha scritto esattamente la stessa cosa. Cioè, Golden State è la squadra con i migliori tiratori della storia, perché Curry, Thompson, certo, Durant, ma il problema è che tolti loro tre, gli altri siamo io, te e Dario. Più o meno il valore è quello. E quindi sì, tutto vero. Chiudo solo il discorso su Draymond Green. È chiaro che lui non sia il giocatore che può fare 40 punti, però non lo so, l'ho sempre considerato uno capace nel momento del bisogno di fare qualcosa in più, e per assurdo intanto passano le moto a casa di Dario.
Sì, questo è colpa di Cap, che abbiamo fatto una prova motorino e mi ha assicurato che si sentiva solo la mia voce.
Io sentivo solo la sua voce prima, adesso non so.
Invece nel momento in cui è veramente servito che lui facesse qualcosa di più, è un po' venuto a mancare. Questo non vuol dire che Draymond Green non sia un buon giocatore, però non lo so, mi sarei aspettato qualcosa di più nonostante tutto, invece questo qualcosa non è arrivato. Spero per Golden State e per mio figlio che arrivi in tempi brevi, perché sennò la serie finisce
comunque veloce. Si vedeva che era anche più nervoso, perché di recente aveva fatto un'intervista che ha detto: mi concentravo troppo sul lamentarmi con gli arbitri, col discutere sugli arbitri. Poi in un altro periodo non l'aveva più fatto ed era diventato il giocatore devastante che era stato nei primi anni di Golden State, cioè negli anni d'oro di Golden State. Ieri ha protestato anche davvero tanto, quindi si vedeva che era anche un po' nervoso, perché probabilmente sapeva che doveva fare anche qualcosa in più, però non ce la faceva. Quello ci porta anche poi lui è già di per sé tempore caldo, ecco.
Questo pomeriggio abbiamo chiesto ai nostri spettatori, lettori, ascoltatori, insomma, ai nostri follower su Twitter, cosa pensassero di come andrà a finire questa serie. C'è ancora un po' di sbilanciamento a favore di Golden State, che però non credo che sia molto adeso a quello che pensiamo noi tre, perché secondo me Toronto può davvero portare a casa il titolo, date le circostanze. Due pronostici da voi due, poi passiamo oltre.
Vai prima tu.
No, io dico che io ho detto 4-3 a Raptors prima che succedesse tutto.
Anch'io.
Quindi quando ancora c'era Klay Thompson, quando Iguodala era ancora vivo, eccetera, eccetera. Secondo me la differenza... Allora, io do per certo che rientrerà Durant in questa serie. Cioè, io non posso credere che Durant se ne vada da Golden State senza aver provato a giocare la finale. Il problema è quando e come rientra. Se rientra in tempi brevi e è pronto per giocare, attenzione perché cambiano gli orizzonti. È chiaro che se rientra, che sembra a me un po' più alto, vabbè, allora no, non dico che Toronto vince in 5 partite, perché questo non lo credo possibile, però probabilmente Toronto può chiudere la serie prima di gara 7. Però sono troppi se.
Sì, diciamo momento. Che è il pronostico più difficile degli ultimi anni, probabilmente questo, perché ci sono così tante variabili che non si possono considerare, cioè difficile da prevedere. Se Thompson rientra da 4 e gioca come gara 2, si riparla di un'altra. Cioè, anche partita per partita, sono state partite che dici, ma chi è più forte? E non si sa, perché sono tantissime variabili che non fidano.
Poi cappe, ma va avanti a tirare così, cioè tutta la serie fa. Per esempio.
Io sono preoccupato per Looney più che altro, cioè nel senso per Golden State la mancanza di Looney.
Ma lui non credo rientra.
Non rientra, e quello è un rebus un po' irrisolvibile per Kerr. Quello potrebbe essere, questa è una variabile più pronosticabile, diciamo, perché lui probabilmente mancherà sicuramente, però la possibilità che rientrino sia Thompson che Durant, magari non in gara 4 ma in gara 5, già sparire le carte. Io allora con un mio amico avevo detto, secondo me finisce 4-2, però io scommetto con te che vince 4-3 Toronto, perché ho detto la butto così. E oggi mi fa, cazzo, magari che hai ragione davvero. Non lo so, cioè è impossibile da prevedere. Io me la godo. Poi vabbè, io me la godo anche da esterno, perché anzi me la godo anche piangendo, perché vedo Leonard e anche Danny Green, Danny Green, io mi è piaciuto un sacco che fosse andato via dagli Spurs nello scambio, perché lui è uno dei migliori free MD di tutta l'NBA. Adesso sto facendo l'articolo per domani, vi faccio un'anteprima assoluta di una statistica di Danny Green nelle finals. Nelle finals Danny Green è il secondo miglior tiratore all time da 3 col 51%, davanti solo a Mike Miller col 53%, però Danny Green ha tirato il doppio delle triple.
Bravo, ti stavo per dire, ma quanti tiri ha fatto Mike Miller? Ne ha fatti di più a Florida che in tutta la sua carriera NBA, cioè in tutte le finals.
Capito? Cioè, Danny Green e poi difende dall'altra parte. Quindi avere dato via DeRozan per due difensori così, che anche ti danno contributi in attacco, e hai stravinto.
Io credo che se arrivi a gara 6 e vinceranno i Raptors. Passiamo di qua dell'oceano, abbiamo 2 minuti per definire Gianmarco Pozzecco come head coach di basket, come coach di basket, e per convincere tutti che non è solamente un buffone o quello che tenta di fare in conferenza stampa.
Ti dicevo prima di iniziare la puntata, in Italia quando tu fai una cosa eclatante poi rimani affibbiato a quel nome, a quella nomea per sempre, non te la togli più. Pozzecco purtroppo si è dovuto strappare la camicia in quel derby tra Varese e Milano, e da lì è diventato il pazzo della camicia. E a quei tempi non poteva essere considerato un signor allenatore, un allenatore che potesse davvero incidere sulle proprietà di una squadra. Però con l'esperienza che ha fatto poi all'estero, quando è tornato adesso a Sassari, si vede la sua mano. Poi lui non lo dice, anche in conferenza stampa, questo lo sminuisce un po', perché quando vai in conferenza stampa, prima o dopo, dice sempre, no, ma questi giocatori sono fantastici, io non gli devo dire niente, fanno tutto, cioè come se facessero tutto loro da solo, ma non è così, perché prima che ci fosse lui in panchina, non giocavano così. Se adesso giocano così, poi magari è anche una questione di feeling con i giocatori, magari non solo questioni tecniche, però è impossibile che lui dica che è solo merito dei giocatori che si sono svegliati, c'è stato un click che sono cambiati così. Questa Sassari è cioè in questo momento non è facilmente battibile, né?
No, da quanto è che non perde?
Da 22-23 partite.
22 partite, 22.
Con un pareggio. Con un pareggio, cosa che non potrebbe esistere nel basket.
Sì, quello fa un po' male, però vabbè. Allora, prima che arrivasse Pozzecco, l'offensive rating era 117. Dopo che è arrivato, è passato a 126 e nei playoff a 130. 130 è un valore assurdo. Va bene che stiamo su 6 partite, però ti fa capire come questi giochino costantemente un attacco offensivamente elevato. E non solo col quintetto base, ma anche quando gli entra la second unit, aumentano probabilmente ancora il rendimento. E questa è la vera chiave di Sassari di adesso, il fatto che quando gli entrano Spissu, Gentile, Polonara, Kulej esce, Thomas diventa centro, Pier va a 4, e da lì diventano devastanti. Cioè non li fermi, perché corrono, sanno attaccare in post, però sanno tutti tirare da 3, e poi sono in fiducia e niente.
Ok, ma quindi abbiamo stabilito che comunque Pozzecco, oltre alle facce a Meneghin e insomma all'atteggiamento guasconico che
sì, probabilmente lui non...
molto spesso c'è anche dell'arrosto oltre al fumo.
Probabilmente lui non vuole abbandonare anche il suo personaggio, diciamo, esatto. Il fatto di essere sempre stato... Esatto. Posso dire coglionazzo, perché alla fine cioè, è sì. Così, cioè,
puoi dirlo.
È un pazzo. Però
prima di salutare Cappe, condivido tutto quello che ha detto su Pozzecco, non ho niente da aggiungere, voglio fargli una domanda. Chi è il prossimo allenatore di Milano?
prima c'è da chiedersi, ma chi è che gestirà la società di Milano? Perché...
Allora ti faccio un'altra domanda, ma chi gestirà la nuova società di Milano? ti sbloccherà finalmente?
L'account di Twitter?
Dovrebbe sbloccarlo, perché si è visto il crollo che c'è stato. Cioè, la vera questione qua non è che gli infortuni e tutto, è stato che da quando mi hanno bloccato questo hanno fatto schifo. E vabbè... mi sento un po' il peso della coscienza di questo scudetto perso. Però
tra l'altro è proprio da quando sei venuto in trasmissione che abbiamo detto è stato bloccato, basta, per Milano è stato blackout. Adesso sì. Probabilmente se qualcuno prende la società o nuovo allenatore eccetera faranno un di nuovo tutti dentro, vi risbloccheranno a tutti e sarà un mondo bellissimo e Milano tornerà a vincere in Speriamo. Italia come nel mondo.
Speriamo.
Soprattutto lo assumeranno come...
statistico,
esatto.
Analista.
Come analista, stavo dicendo, ha detto le statistiche, ma non era.
No, infatti, vabbè,
si capiva, dai.
No, vabbè, è stato bravo Dario.
Salutiamo Luca Cappelletti, in arte Cappe, che ci ha tenuto compagnia questa sera. Grazie mille, alla prossima.
E non dimenticate la calcolatrice, mi raccomando.
Tanto ci avete sui cellulari.
Bravo.
Grande stacco di Cappe. Cambiamo continente, no, in realtà eravamo già in Europa, perché in Francia si sta giocando Roland Garros, domani c'è Federer Nadal, però con Lorenzo Lari.
È un conduttore di merda, andiamo da una capitale della moda all'altra, passiamo da Milano.
Sai che dai. C'è anche la settimana della moda, cos'è? 17-23, una roba del genere.
Guarda quanto cazzo
interessa pochissimo, infatti. Ciao Lorenzo, come stai?
Ciao ragazzi, tutto bene? Voi?
Bene. Ma lui sa anche di tennis? Cioè, perché
no,
qua...
Com'è? Ma sportellate, oltre a parlare, secondo me, in toni fantastici di calcio, intanto l'Inghilterra sta perdendo perché ci siamo suicidati, parla in toni decisamente innovativi, a mio parere, di tennis. questa sera volevo chiedere a Lorenzo come prima cosa il fatto che abbiamo un italiano nei primi 10 dopo, m'ha detto Andrea, Barazzutti nel 77. Qual è il tuo, qual è la tua opinione? Se è giusta la statistica di Andrea e se, no, e se dobbiamo aspettarci ancora di più da questo ragazzo che non arriva in giovane età nei top 10 della classifica ATP.
Intanto grazie, perché siete troppo buoni. E poi, secondo me, aspettarsi di più da Fognini è difficile, nel senso che secondo me è arrivato dove doveva arrivare. In questo momento è centrato, è più tranquillo, ha messo, tra virgolette, anche la testa a posto ed è un giocatore che, soprattutto sui due set su tre, se la può giocare veramente con tutti. Ancora è un pelino ancora troppo incostante per essere veramente competitivo con i primi 5-6 del mondo, al meglio dei 5 secondo me, però è dove deve essere, e la cosa bella è che giocando su questi livelli sta passando da traino ad un movimento che finalmente fa risultati. Negli ultimi 10 anni erano le ragazze che portavano avanti la baracca, adesso la situazione si è capovolta.
Ma è stranissimo, perché da piccolino, quando avevo più tempo e guardavo più tennis, invidiavo un po' gli americani che avevano Sampras, Agassi, ma poi andiamo avanti, Courier, chiunque, insomma, monopolizzavano quasi la top 10 mondiale e dico, vabbè, in Italia non arriveremo mai a quel livello. La realtà è che nella classifica ATP, prima di trovare il secondo americano dopo John Isner, che è forse 8-9, dobbiamo trovare altri tre italiani, quindi c'è sia Fognini che altri due prima del secondo americano in classifica ATP. Qual è il livello americano adesso? E è vero che la nostra scuola è migliore di quella americana?
E vabbè, la crisi della scuola americana va avanti da un po', perché se negli ultimi 10 anni il miglior giocatore che hanno tirato fuori è Isner, che tra l'altro è diventato un gran giocatore, ma col tempo l'è diventato. Prima era un giocatore che aveva esclusivamente il servizio, poi ha migliorato molte fasi del suo gioco. Quindi la crisi loro è evidente. C'han qualche giovane interessante, soprattutto Tiafoe, ma anche Fritz. Secondo me Fritz è fortissimo. Quindi magari la nuova generazione sarà un pelo meglio dell'ultima. Il discorso della scuola è un po' complicato, anche perché i giovani italiani che stanno uscendo adesso sono dei giovani che non sono stati particolarmente spinti dalla scuola italiana, dalla Federazione Italiana Tennis. Cioè non sono i Quincy, quei giovani che magari avevano fatto grandi risultati nelle juniores ed erano stati molto pompati. Per esempio Berrettini è venuto fuori dal nulla, anche Caruso, che adesso ha fatto un gran Roland Garros, è venuto fuori dal nulla. Per me è semplicemente una questione di fiducia e di avere sempre quel giocatore che fa da traino. L'anno scorso è stato Cecchinato, che fece semifinale o finale a Roland Garros, adesso non ricordo neanche. Quest'anno è stato Fognini. Cioè, se ogni volta c'è qualcuno che si prende sulle spalle, tra virgolette, l'Italia, dopo gli altri è bello perché si fa una battaglia tra di loro, vogliono superarsi a vicenda. In questo momento è un piacere vederli giocare. Il mio preferito, cioè quello che secondo me potenzialmente ci regalerà più soddisfazioni, è Berrettini. A me piace molto perché ha tantissime soluzioni.
Io qualche settimana fa, che ero in ferie, tra virgolette, sono andato a Armaditaggia e mi sono reso conto di come il movimento italiano sia estremamente slegato, perché il campo d'allenamento di Fognini è in riva al mare ad Armaditaggia, mentre silenzio un attimo Lorenzo che ci manda un po' di surround, è in riva al mare ad Armaditaggia a, non so, 15 chilometri dalla sua Sanremo, forse qualcosa meno. Non è in un centro come per esempio quello di Bollettieri, che Bollettieri ha in Florida, e quindi mi fa molto strano che il tennis italiano possa recuperare così tanto su quello statunitense. Lorenzo, qual è la situazione della federazione italiana? Stavi dicendo che serve qualcuno che porti avanti la carretta, tra virgolette, anche da un punto di vista fascinoso per i giovani.
Sì, ma secondo me quello che hai detto va a dare forza al mio discorso, nel senso non è tanto un discorso di scuola, perché la scuola Bollettieri in America continuerà a fare iscritti su iscritti, continuerà a tirar fuori grandissimi giocatori. Il punto è che ultimamente non sono quasi mai americani. Però più che un discorso di scuola, secondo me sì, è un discorso di fiducia, di ok, cavolo, se ce l'ha fatta lui, con cui magari mi sono allenato per 5 anni, con cui magari ho vinto tanti partitelle, posso farcela anch'io. Poi non è automatico, magari deve girarti anche bene, ma in questo momento sta girando bene a tanti. Sta girando bene a tanti. E gran parte del merito, se parliamo dell'ultimo periodo, va a Fognini, che ha giocato un tennis eccelso. Secondo me l'essersi sistemato, sposato, gli ha fatto benissimo.
Sì, ricordiamo, non una gioventù molto normale, quella di Fognini, anche invischiato in qualche discorso un po' troppo da altre parti, diciamo, che non siano il campo da gioco.
Dario, io dico solo una cosa su Fognini, perché nel periodo in cui seguivo tanto io il tennis, quindi 5, 6, 7 anni fa, spesso si parlava di Fognini come un ragazzo dall'enorme talento, ma che poi non quagliava mai, insomma, cioè alla fine i risultati non arrivavano. E credo che quello che ha detto Lorenzo prima sia il discorso fondamentale. Cioè, per lui c'è stata una maturazione come uomo, proprio a livello umano, che gli ha permesso oggi di diventare il giocatore che potenzialmente era già magari 5, 6, 7 anni fa, ma a cui mancava la testa per restare dentro le partite, per superare le difficoltà. Cioè, e collegandomi al discorso della scuola, è ovvio che se c'è una scuola di un certo tipo è più facile produrre un certo tipo di giocatori, però poi alla fine il tennis, come il golf, come è uno sport prettamente individuale, dove devi avere delle qualità tecniche sicuramente, ma dove poi conta tanto l'aspetto psicologico. Negli anni, io penso a Bolelli, penso a Starace, penso a alcuni dei giocatori di qualche anno fa, tutti questi giocatori erano un po' fragili dal punto di vista psicologico. Comunque, quando arrivavano al grande appuntamento, raramente riuscivano poi a ottenere il risultato. Fognini è stato lì, è stato lì, è stato lì, e alla fine, maturando, adesso si sta togliendo delle soddisfazioni. Spiace che sia arrivato così tardi a questi risultati. C'è anche da dire che Fognini è stato... poteva essere protagonista, sarebbe potuto essere protagonista negli anni dei Fab Four, con i Fab Four veramente vincevano, arrivavano alle semifinali di tutti i tornei, e quindi non era neanche poi così semplice ottenere dei risultati. Magari adesso che Federer inizia a essere più vecchietto, Nadal comunque va a fasi alterne, anche se adesso è in semifinale Roland Garros, e mi sembra che negli ultimi anni sia tornato a essere il giocatore che era. Murray, che è mezzo ritirato, e Djokovic, che ogni tanto fa vincere le partite agli altri, ecco che si aprono degli spazi, lui è maturato ed è arrivata la vittoria a Monte Carlo, meravigliosa. Aggiungo che comunque tutto questo accade anche nell'anno in cui vengono assegnate le ATP Finals a Torino, che sono secondo me una grandissima occasione per lo sviluppo del tennis e per il seguito che si può generare, perché è un evento meraviglioso che anche chi non è appassionato probabilmente vorrà andare a vedere. E io alzo la mano, perché vorrò andare a vederle.
E ci compriamo il biglietto molto prima, così evitiamo di pagarlo 600 euro. Tanto chiunque arrivi ci va bene. Questa è una frecciatina. Allora, passiamo ovviamente a Roland Garros. Domani sulla terra del centrale del Roland Garros c'è la sfida delle sfide Federer-Nadal. In una quindicina di precedenti, sulla terra battuta solo 2 vittorie di Federer. Sarà diverso domani, Lorenzo?
Sì, ma tipo, scusami Dario, a Stoccarda e a Madrid può aver
cioè, sì,
una roba del genere. Vado a memoria.
Non a Roland Garros.
Non in Francia.
La vedo dura per Roger. La vedo dura. Per certi versi questo Federer che fa quello che doveva fare secondo me 10 anni fa, cioè sta accorciando veramente molto gli scambi, sta salendo spessissimo a rete, ha cambiato racchetta da qualche anno, ha un piatto più grosso con cui riesce a impattare meglio di rovescio, anche la palla arrotata alta, però è un Federer 38enne, quasi 38enne, sul rosso contro Nadal, secondo me resta, anche se sta facendo le cose giuste, che secondo me non ha fatto in precedenza sulla terra rossa, secondo me non ha una chance, deve fare la partita perfetta, ma veramente perfetta. Cioè, già se va sotto il primo set, secondo me è una partita già bella che è andata. Quindi è difficilissimo, però che bello vederli un'altra volta contro. Cioè, per me sono due semifinali bellissime. Oggi ho visto sia Djokovic sia Thiem, li ho visti veramente bene. Djokovic il primo set ha giocato secondo me al 40%, appena andato sotto 5-4 ha un attimo alzato l'asticella, Zverev è completamente uscito dalla partita, si rendeva conto punto dopo punto che non poteva vincere uno scambio, cioè che per vincere lo scambio doveva sempre fare un qualcosa di assurdo. Era, cioè, se ero Zverev io mi ritiravo. Djokovic quando gioca così secondo me è snervante. Oggi mi ha impressionato.
No, io posso solo, Dario, sì. Scusami, io posso solo dire pure questa cosa. Io spero che vinca Federer, però io sì.
anch'io.
Come tutti.
No, non è vero. Guarda che non è vero. C'è un sacco di gente che ha sempre apprezzato Nadal, ma più di qualche. No, l'unica cosa che dico, mi è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto Lorenzo. Federer ha iniziato a fare le cose che doveva fare 5-6 anni fa, è iniziato a fare adesso. Tu pensa cosa avrebbe potuto vincere di più di quello che ha vinto, che comunque è tantissimo, se avesse cambiato il suo stile di gioco contro Nadal, che tante finali gli ha portato via, perché poi Nadal è stato bravo perché non ha vinto solo in Francia, non ha vinto solo a Roland Garros contro Federer, ma è riuscito addirittura a vincere a Wimbledon, dove all'inizio si diceva mai sarebbe potuto succedere. E sono d'accordo con quello che ha detto adesso Lorenzo. Federer ha cambiato stile e approccio probabilmente leggermente troppo tardi. L'avesse fatto un po' prima avrebbe vinto ancora di più, ma aveva talmente l'arroganza di essere più forte che non lo faceva.
voleva battere Nadal sul suo campo con la lotta,
con le sue regole.
Sì. E prendeva dei 6-1, 6-2, 6-2 che dicevi ma come perché? Si fa?
Sì.
Magari perdeva lo stesso, infatti secondo me
perde. Non lo so.
Però erano altre partite.
Sì, è vero.
Esattamente, staremo a vedere come va domani e se Nadal troverà qualche ostacolo verso il suo 12° Roland Garros. Insomma, una roba che non si riesce neanche a dire, cioè più di 10 titoli in uno stesso slam, una roba impronosticabile. Neanche Federer e Sampras a Wimbledon sono arrivati a tanto, neanche vicini. Ringraziamo enormemente Lorenzo Lari di sportellate.it. Fatevi un giro sulla pagina Facebook di Sportellate perché ha dei buoni punti di vista e sono curioso di vedere il punto di vista sull'Inghilterra, che ha preso anche la terza pera ai supplementari e come al solito alla distanza viene giù.
però l'Olanda, questo nuovo ciclo olandese è forte.
Forti.
Sì. Ragazzi, grazie.
Li rivediamo in Qatar.
Sicuro.
Ciao Lorenzo, grazie mille.
Ciao.
Vabbè, io ho esultato al 2-1, poi ce l'hanno pure tolto, poi 3-1, vabbè. Non lo farò mai più in diretta.
Continua allora, a guardare cose inutili. Vabbè, andiamo avanti.
Sì, è vero, questa manifestazione è abbastanza inutile, però dai, ci si diverte sempre. Arriviamo a un'altra cosa molto divertente, i nostri badown e bomboloni. Io questa sera ti ho preparato già due bomboloni, cioè lo so già che lo sono, però uno mi ha molto molto divertito perché ha detto un giocatore NFL, ha detto esattamente la cosa che ho detto io la sera del draft che abbiamo fatto live su Adol Magazine, in realtà su e sempre su The Cutting Edge Radio in diretta. Ha detto Saquon Barkley, forte running back al secondo anno dei New York Giants, state attenti perché Daniel Jones, adesso dite che è un pick sprecato, ma vincerà due Super Bowl, e l'ho detto anch'io, però io sapevo di dire un bombolone, non so quanto Barkley sappia di dire un bombolone.
No, beh, lui ci deve credere, è lì, deve sperare che questo sia buono veramente. Ho visto un po' di video, vabbè, chiaramente non è che nei video ci fanno vedere i lanci sbagliati. Ho visto un po' di training camp, o quello che diavolo sono adesso, TAs o mini camp. Sicuramente è un giocatore che serve ai Giants, però io lo voglio vedere in una partita di stagione regolare, perché ci sarà il minicamp, ci sarà la pre-season, magari farà anche bene, perché comunque vabbè, non è che Daniel Jones sia arrivato sul pianeta NFL così, non si sapeva chi fosse, ha la scelta al numero 6. Quindi è sicuramente un giocatore che nella Lega ci può stare. Il problema, ma l'abbiamo detto tante volte, è dove è stato preso, non dove la squadra, dove nel draft. Dopodiché, se lui saprà gestire la pressione, saprà inserirsi e limerà quelli che sono comunque i suoi difetti, ricordiamoci che questo è comunque un giocatore dall'atletismo nettamente migliore rispetto a quello di Eli Manning, è comunque capace di mettere in aria la palla, è un quarterback moderno, non è un quarterback che sta in tasca e li muore, per cercare di farvi capire quello che vi sto dicendo. Bisognerà vedere come l'adattamento, e poi, come abbiamo detto prima di Draymond Green per Golden State, è lo stesso discorso si fa per l'NFL. Dimmi che squadra finisce e ti dirò che giocatore diventerai. Io non sono così sicuro che a New York sia la piazza migliore per Daniel Jones, ma sarò felicissimo di essere smentito.
E tra pochissimo ritorniamo a New York su Daniel Jones. Io continuo col mio cavallo di battaglia, è il terzo fratello Manning, deve vincere 2 Super Bowl. Probabilmente lui lo farà in panchina, non sto tenendo la cartellina a qualcun altro, perché mi piace scherzare su queste cose. Però vediamo, io sono abbastanza curioso, perché credo che davvero quello che hai detto te sia giusto. La posizione di scelta al draft lo sta già penalizzando da un punto di vista mediatico. A mio parere potrà dire la sua. Vedremo soprattutto se, come detto, New York è la piazza giusta per lui.
Dario, ma è così che funziona, eh? Cioè, se tu vieni scelto al quinto giro e poi sei un buon giocatore, sono tutti felici. Il problema è se tu vieni scelto al primo giro e sei solo un buon giocatore e non il franchise QB. Ma è così in tutti gli sport, non è diverso dal basket o dal baseball, eccetera, eccetera. Chiaramente la valutazione va fatta però negli anni e non adesso, che non ha ancora giocato uno snap in NFL.
Come i lanci di Daniel Jones, mi hai lanciato 3.000 ganci per il seguente bombolone. Senza saperlo, perché restiamo a New York, città strana, soprattutto con il talento che tende a reagire in modo super entusiasta o anche nel crocefiggere qualcuno che non ha fatto niente. È il caso di RJ Barrett, uscito dall'università quest'anno, sarà tra le prime 3 scelte quasi sicuramente del draft NBA. Alla 3 ci sono i New York Knicks e il giornalista gli chiede: RJ Barrett, sei pronto per New York? Noi sappiamo che tu sai giocare a basket, ma sei pronto per New York? E lui dice: sì, certo, io sono costruito per questo. Poi mi devi presentare un giocatore che è costruito per la pressione di New York.
Beh, tutti gli indizi portano a RJ Barrett ai Knicks, alla 1 Zion, alla 2 Ja Morant, per la tua felicità, e alla 3 RJ Barrett. Che cosa deve dire? Lui sicuramente è uno che ha parecchia fiducia nei propri mezzi. Non mi sembra che Paolo Mutarelli dicesse qua da noi: ma sì, dai, RJ Barrett ha sempre saputo che sarebbe andato la 1, adesso un po' gli gira che ci va Zio Williamson e non a lui. No, questo per dire che comunque è un giocatore che ha fatto un percorso anche con la nazionale canadese di un certo tipo, è un giocatore che in molti pensavano sarebbe andato la 1 di questo draft, perché era più difficile immaginarsi che Zio Williamson potesse fare quello che poi ha fatto effettivamente a Duke, ovvero Zion Williams si sapeva, si parlava, però insomma l'impatto che ha avuto nel college basket è stato incredibile. Per me RJ Barrett è un giocatore che ai Knicks potrebbe funzionare, perché questo è quello che mi auguro io, arriverà in un contesto dove non dovrà fare tutto lui, ma avrà vicino due stelle, Kyrie Irving e Kevin Durant, per dirne due, che sono sempre le soliti. E quindi all'interno di un contesto del genere potrebbe avere il tempo di crescere, facendolo però in un contesto vincente con dei veterani delle star veterane che gli possono insegnare Kyrie Irving meno, però anche durante sulla leadership. Vabbè, dai, però fa niente. Sarebbe insegnargli comunque come si sta nell'NBA. Finisse in altre squadre, ci potrebbe essere il rischio che si perda un po', però il giocatore è forte, l'ha fatto vedere a Duke quest'anno, ottimo uno contro uno, buon tiro da fuori, insomma, giocatore completo, fisicamente,
appunto, forse il più completo.
Sì, fisicamente è pronto per stare nell'NBA, però Dario, dai, questa se l'abbiamo già detto due volte, lo diciamo anche per la terza, dipende tutto da dove finisci, perché è un attimo perdersi. Io, per esempio, già Morant, quando ti dicevo non lo vorrei mai vedere a Phoenix, perché Phoenix in questo momento è un contesto complicato, e se tu sei un giocatore come già Morant, dove hai delle qualità, ma hai anche bisogno di crescere, hai bisogno di avere vicino dei veterani che magari ti aiutino a farlo, non un gruppo di ragazzini allo sbando, con un allenatore che cambia di anno in anno. Ti faccio solo un piccolo esempio, perché oggi ha detto che si ritirerà, che la prossima sarà la sua ultima stagione. Io credo che l'importanza di Vince Carter in una squadra come gli Hawks l'anno scorso sia stata molto di più di quello che lui poi ha dato in campo, al netto che comunque a 40 anni suonati è ancora capace di fare delle cose meravigliose, ma in un gruppo giovane o relativamente giovane come sono gli Hawks, che stanno ricostruendo, avere quel tipo di veterano è fondamentale, è stato fondamentale per Young, è stato fondamentale per Collins, è stato fondamentale per tutti quei giocatori che hanno ancora poca NBA nelle gambe e che hanno bisogno di capire come funziona, come si sta, come ci si allena, come ci si prepara, come si affronta un back-to-back, come si affronta una trasferta ovest di 8 partite. Sono cose che noi sottovalutiamo, ma che hanno un'importanza soprattutto nei primi anni in cui i giocatori NBA arrivano. Poi dopodiché, se sei un fenomeno, sei un fenomeno e prima o poi esci. Però è un attimo perdersi, perché tutti gli anni entrano dei fenomeni. Cioè non è che l'NBA non si ferma mai.
Sei lì.
Capito, tutti gli anni entra della gente forte. Quindi, ripeto, secondo me Barrett può essere il giocatore giusto per New York, ma non deve essere la New York degli ultimi anni. Cioè deve essere la New York che tutti ci stiamo immaginando, con un certo core fatto da giocatori giovani, ma anche da giocatori veterani, e soprattutto deve arrivare in un contesto vincente. Allora questo potrebbe aiutarlo a diventare subito un giocatore importante. Vediamo, è una cosa interessante. Sicuramente uno dei giocatori più interessanti da seguire l'anno prossimo.
Questi baschettari non si smentiscono mai. Aveva l'opportunità di dire qualsiasi cosa, ha detto: io sono costruito per questo. Benissimo.
Io avevo un amico che aveva un tatuaggio con scritto: io sono costruito a Bergamo. No, costruito in Italia, non mi ricordo più. Una roba del genere.
Sì, anch'io credo che RJ Barrett sia il prospetto più promettente, soprattutto. Un attimo, se finisci in una squadra con certe caratteristiche, facevi l'esempio di Vince Carter, quello è un bulldozer di alti e bassi emotivi all'interno di uno spogliatoio. Servirebbe qualcuno di questo genere. Se c'è una piazza però in NBA dove questo, anche con un giocatore come Vince Carter, potrebbe non succedere, è proprio New York, sono proprio i Knicks. Però vabbè, lo vedremo l'anno prossimo. Se saremo ancora vivi, sicuramente ci sarà ancora il Cutting Edge Show. Siamo arrivati alla 38ª puntata e alla sua conclusione. Io ringrazio Andrea Ghezzi e vi ricordo che su Cutting Edge Radio trovate podcast più o meno tutti i giorni, che spaziano dal football NFL al baseball MLB al basket NCAA ed NBA, soprattutto adesso che ci sono le finals, non
le Major League Soccer.
Non perdete le puntate di We Got Game. Ovviamente c'è anche il calcio con MLS, podcast realizzato benissimo da Max Cristina, Federico Montalenti e i loro ospiti. Continuate a seguirci numerosi come state facendo. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Sì, si fa tranquillamente. Andrea, tu vuoi ricordare qualcosa? Vuoi ricordare che domenica possono interagire con te in un'altra regione
Sì, domenica. C'entra niente, ma c'entra col football. Domenica c'è la finale di Central European Football League Cup. Perché qua è lunga la storia, tra Giants Bolzano e Spartans Mosca, quindi ci sono i moscoviti che si prendono il pullman, il treno, no, l'aereo, scherzo.
Aereo.
Sì, aereo. La partita doveva essere sabato, è stata spostata domenica proprio per discorsi di aerei e di voli. Saremo io e Giovanni Ganci saremo a Bolzano con il nostro team, tranne Dario Michelini che è un cretino, va a fare le gare stupide. Saremo lì per commentare la partita. Ne approfitto per dire che la partita la potrete seguire su gazzetta.it, perché sarà lì che sarà trasmesso lo streaming, quindi avremo anche l'onore. Loro non sanno a cosa stanno andando incontro. Loro non sanno a cosa stanno andando incontro. Però noi glielo diciamo. E quindi niente, andate lì, andate sul sito di Gazzetta e troverete appunto lo streaming della partita. Si preannuncia piuttosto divertente, molto fisica, perché le squadre dell'Est Europa così sono e non ci aspettiamo niente di diverso. Non so dirti chi saranno i favoriti, però sono sicuro che sarà una bellissima partita. Quindi, per chi è appassionato di football, visto che siamo ancora lontani dalla stagione NFL, è sicuramente un bel modo per occupare una domenica pomeriggio. Kick-off alle 2, dura esattamente come una partita NFL, grosso modo, quindi intorno alle 3 ore, si giocano quarti da 12 minuti, così avvisiamo già i non avvezzi allo steroide prolato europeo, e niente, bello spettacolo, e noi saremo lì a godercelo, a commentarlo, a raccontarvelo. Ho già paura a pronunciare i cognomi russi, però cosa vuoi che ti dica? Sarà un'esperienza anche questa.
Lo sarà sicuramente. Faccio un in bocca al lupo. Ovviamente vi seguirò da
tu non farti da male. Luogo.
Mentre se qualcuno sabato fa la Spartan Race a Campi Bisenzio di fianco a Firenze, no, mi mandi un messaggio e ci troviamo, facciamo una foto, non so, ci troviamo e ci stringiamo la mano alla fine della gara. Siamo ancora
euro, chiedi 5 euro per la foto.
No, quello lo fa già il circuito che faccio, quindi insomma, non vorrei tassare ulteriormente i partecipanti. Un saluto a tutti, buonanotte, buona settimana a tutti, ci vediamo giovedì prossimo.
Ciao.